Pronto, siamo qui di nuovo. Pronto, pronto. America, mi senti? Alberto Sordi, indimenticabile. E 06 49 17 50, onda rossa naturalmente.
Come ha annunciato dalle campane di San Lorenzo,
sì,
precise, peggio di
canto. In punto, iniziamo anche oggi, anche quest'oggi, questa assemblea radiofonica, quindi microfoni aperti e telefonate a piacere, con l'argomento che è di grande attualità al solito, e cioè quello dei dispositivi di protezione cosiddetti, mascherine, guanti, alcol. I prezzi salgono, il governo ha detto che le metterà in circolazione, saranno messe in circolazione a prezzi controllati, 50 centesimi, al solito così non è, quelle che c'erano già sono sparite, c'è il cosiddetto aggiotaggio, cioè chi le compra poi le nasconde per far salire il prezzo in modo da venderle di più, insomma si innestano i soliti meccanismi speculativi. E però intanto proprio oggi, non a caso, c'è questa notizia del caso Pivetti che riguarda proprio le mascherine. Irene Pivetti, ex presidente della Camera, leghista della prima ora, varie vicissitudini, ha creato una società che si chiama Holly Logistic Italia, e che ha fatto dei contratti con la Protezione Civile per la fornitura di 15 milioni di mascherine FTP2 per 30 milioni di euro, quindi se non ricordo ancora le moltiplicazioni sono 2 euro a mascherina, 2 euro a mascherina vendute alla Protezione Civile, che già questo mi sembra un furto enorme. E che lo Stato, secondo la precedente normativa, avrebbe pagato per il 60% in anticipo e il 40% alla consegna. Il contratto prevedeva anche una percentuale della partita, che una percentuale della partita potesse essere commercializzata dalla società, quindi dalla società della Pivetti, in canali privati. Quindi non tutte andavano, non tutte 15 milioni alla Protezione Civile. Questo è successo, prezzi trovate in commercio a prezzi aumentati fino al 250%. Tra l'altro queste mascherine, secondo l'INAIL, non corrispondono ai criteri necessari per la protezione del pubblico, sono mascherine limitate solo a condizioni di lavoro. E il contratto è sospetto, è arrivata la Guardia di Finanza, insomma qui si profila lo scandalo consueto che coinvolge anche la Protezione Civile, anche se le prime dichiarazioni della Protezione Civile dice noi siamo del tutto estranei eccetera eccetera, però insomma tutto questo è partito il 17 marzo, quindi recentissimamente, e i dati sono riportati nell'elenco delle forniture messe online dalla stessa Protezione Civile, e la Pivetti invece ha dichiarato che la vicenda si chiarirà e ha respinto le accuse. Non si può mettere in mezzo un'istituzione così importante per l'Italia per una vicenda che presto sarà chiarita, e dice sarà uno scandalo che sparirà, e poi ha aggiunto di essere una persona seria alla guida di un'azienda seria che ha milioni di mascherine ferme in Cina che venderà in altri paesi, visto le richieste che ho e che in Italia non me le fanno vendere.
Ma insomma, si parlava di una non conformità fra l'altro di queste mascherine.
Sì, l'ho detto, dell'INAIL ha dichiarato non conforme. No, voglio dire solo una cosa, poi ti lascio la parola. Questi sono quelli che Roma ladrona, se le ricordate, allora i 49 milioni da Lega che non sono spariti, non si sa che fine ha fatto e che non verranno restituiti allo Stato. L'ex presidente della Camera che fa queste cose, e viva la Lega.
Allora, ci sono altri dati che riguardano tutta questa questione delle mascherine, perché se è vero che in Italia di produzione di ventilatori polmonari ce ne sono pochissime, non è semplice diciamo attrezzare un'industria a fare ventilatori polmonari, le mascherine forse soprattutto quelle chirurgiche, ma non solo, è questione solo di trovare i tessuti, che sicuramente saranno pure cari, non dico di no, e produrle. Questo si sta facendo in tanti comuni, per esempio ogni tanto esce una notizia, ci mettono questo polipropilene dietro la stoffa normale, poi c'è la famosa prova perché ti asfissi dentro la mascherina anche chirurgica, perché non c'è scambio all'esterno, no? C'è la famosa prova dell'accendino, per cui se tu soffi l'accendino non si spegne, e quindi non è la stoffa, questo non lo fa, la semplice stoffa, ma con questa cosa che si potrebbe anche, anche questo materiale che poi si stacca e si sostituisce, tu la mascherina la puoi fare anche di stoffa. Ci sono altri problemi. Allora, intanto sarà obbligatorio sui mezzi pubblici dal 4 maggio di indossare la mascherina, se no non puoi salire, o se sali sei multato. Ma chi c'ha i soldi per comprare le mascherine? Il governo ha pomposamente dichiarato che c'è un prezzo massimo fissato di 50 centesimi. Al di là del fatto che prima te ne compravi con 3 centesimi stock, insomma, di mascherine, prima di, e purtroppo bisognava avere la sfera di cristallo o non fidarsi del blocco dei voli tanto decantato dalla Cina, e i problemi sono ben altri. Intanto ci sono contratti, lo vediamo dalla stampa, dal quotidiano La Stampa, per oltre 350 milioni di euro fatti dalla protezione civile per comprare mascherine, tute, guanti e altri dispositivi di protezione. Oltre 97 milioni di euro già pagati, più di un quarto dei quali, dicevamo, sono finiti alla società di Irene Pivetti. Già alcune grosse catene hanno detto, ma anche non grosse, hanno detto che non ritireranno dal commercio le mascherine perché non ce la fanno a venderle sotto costo. E poi c'è il fatto che questi contratti sono stati stipulati in fretta e furia, e che quindi alla fine, dice molto elegantemente La Stampa, i soldi pubblici rischiano di finire un po' ovunque. Questo un po' ovunque, non saprei che, anche in paradisi fiscali, perché c'è per esempio una società di Verona che si chiama Agmin Italy, che è controllata dai costruttori romani Cucchiella. Mi mancavano questi costruttori romani Cucchiella, rimasta a mezzanotte, Armellini eccetera, che aveva vinto una serie di lotti nelle gare Consip, quindi la grande, diciamo, come posso definirla, struttura statale che qualche anno fa è stata messa in opera appunto per uniformare, diciamo, la spesa nelle forniture che compra lo Stato, e aveva vinto una serie di lotti nelle gare Consip mascherine e altri dispositivi, per essere poi esclusa dopo le verifiche. Agmin è stata esclusa fra l'altro nel 2018 per 3 anni, quindi era in vigore anche adesso, dalle gare della Commissione dell'Unione Europea per irregolarità in una fornitura in Bielorussia. La particolarità del contratto con la protezione civile, mascherine e tute isolanti, è però un'altra. Questa società indica come estremi di pagamento un conto presso la British Arab Commercial Bank di Londra, intestato allo Scipion Active Trading Fund delle Isole Cayman, paese sulla lista nera dei paradisi fiscali. Anche se l'indicazione di un soggetto terzo per il pagamento in un appalto pubblico non è ammesso dalla normativa vigente, per le commesse dell'Agmin non risultano pagamenti effettuati alla data del 10 aprile scorso. Ma andiamo avanti con questa questione delle mascherine. E La Stampa e IRP Media hanno potuto visionare i contratti stipulati finora per l'emergenza coronavirus dall'organismo che sta gestendo la crisi, quindi la protezione civile. Si tratta di 91 contratti per l'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale per un totale di 356,5 milioni di euro. Al 10 aprile scorso risultano pagati oltre 97 milioni di euro, tra questi forniture di mascherine per una cifra compatibile con un prezzo finale di 50 centesimi, ce ne sono davvero poche. La Pluritex SRL ad esempio ne ha vendute 100.000 con un contratto del 3 marzo, la protezione civile le ha pagate 70 centesimi, quindi altri 20 chi ce li deve mettere? Cioè le ha pagate al fornitore, poi le vorrebbe mettere in vendita a 50. Alla Imagro Spa invece le stesse mascherine chirurgiche sono state pagate 10 centesimi in meno ciascuna. Il prezzo record lo strappa però la giapponese Tokyo Medical Consulting, che si fa pagare 1,67 euro l'una, 260.000 mascherine chirurgiche, eccetera eccetera. Voi capite che poi quando vai a comprare le mascherine trovi prezzi ancora più alti, il che significa che non tutti le possono comprare, qualcuno sicuramente se le sta comprando anche accettando di farsi strozzare, ma scelta ce n'è poca, e che soprattutto si vedono in giro mascherine qualificabili, possiamo dire, cioè pezzi di stoffa, sciarpe, che poi fa caldo, voglio vedere che giri con la sciarpa, che non saranno ammesse sui mezzi pubblici perché assolutamente non garantiscono né chi le porta né chi vi è esposto. E poi compatibili con il tetto di 50 centesimi in negozio sono i quasi 4 milioni di pezzi comprati dalla Mediberg, azienda italiana specializzata proprio nella produzione di dispositivi medici, che ha fissato un prezzo comprati dalla protezione civile alla Mediberg, che ha fissato un prezzo di 24 centesimi nei giorni caldi dell'emergenza, due contratti del 5 e 8 marzo. Invece 44 centesimi sono stati pagati alla Lonely Italia Logistic di Reni Pivetti, come dicevamo, che al di là di tutto il resto è un altro prezzo che non è compatibile proprio con la vendita a 50 centesimi. Allora qual è il discorso? Che non è ancora obbligatorio mettersi le mascherine, ma potrebbe diventarlo, a parte i mezzi pubblici, perché questo è stato annunciato.
In alcune regioni è già così.
In alcune regioni è obbligatorio, ma le mascherine non solo si trovano con difficoltà, ma anche a comprarle, diciamo, online costano dei prezzi esorbitanti. E quella che soprattutto ti garantisce una protezione sia a te che all'esterno è l'FPP2. Senza filtro ovviamente, perché quella garantisce solo chi la porta. E ci dice ancora la stampa che online ci sono aumenti del 575%, non sappiamo rispetto a che periodo, perché poi anche già all'inizio dell'epidemia, quando c'era limitata solo alla Cina e forse qualche caso a Codogno, i casi di Codogno del Diggiano, già i prezzi delle mascherine, non solo delle mascherine, insomma online erano già schizzati alle stelle. I guanti anche sono difficili da trovare, e ci sono negozi e banchi del mercato che si attrezzano con quelli che trovate nei reparti frutta e verdura, e io non so, insomma, quelli sì possono essere utili proprio per quei minuti di spesa, ma insomma non di più.
L'alcol
pure
non si trova l'alcol, incredibile, insomma.
Io lo pagai quando ancora c'erano aperti i negozi cinesi a 60 centesimi, tre giorni dopo già erano a 2 euro le bottiglie, adesso non si trova, e comunque se si trova è a 4 euro. E una confezione di guanti in lattice monouso da 100 pezzi costa 8 euro praticamente se comprata in farmacia, ma se vai online la trovi tra i 14,99, vabbè, fa ridere, dai 15 ai 30 euro, cioè è una follia pura. In farmacia questi prodotti venivano venduti dai 3 ai 3,90 o nei discount, io che li usavo normalmente per altri motivi, li trovavo a 4 euro e mezzo, eccetera. E quindi le protezioni per le mani poi in certe circostanze sono assolutamente indispensabili. La Federconsumatori ha calcolato in più 114% il rincaro del prodotto nei negozi, e persino, come dicevo, in 575% quello per chi acquista online. Quindi online in teoria, no? Dovrebbe essere di meno in teoria, poi ci sono le spese ovviamente di consegna. E un comportamento inaccettabile, dice la Federconsumatori, che segnaleremo alle autorità competenti. Vi do una notizia: le autorità competenti lo sanno benissimo, anche perché loro stesse poi pagano i prezzi che abbiamo visto, chiedendo sanzioni severe ad esemplari per chi specula sulla salute dei cittadini. Ma se per esempio moltissima di questa merce arriva dall'estero, io non so quanto le autorità competenti. È vero che poi ogni passaggio, ma questo sempre succede, ogni passaggio poi registra una speculazione maggiore, però credo che per esempio le farmacie più di tanto non ci rincarino, almeno insomma, perché se online i prezzi sono questi e le farmacie nelle settimane scorse hanno ordinato online a quel punto anche per se stesse. E chiedono che l'ordinanza del commissario straordinario Domenico Arcuri per fissare a 50 centesimi il prezzo della vendita delle mascherine venga estesa a diverse tipologie di dispositivi di protezione individuale, prodotti necessari in questa fase per evitare che a turno i dispositivi necessari siano oggetto di speculazioni e abusi, come purtroppo sta avvenendo da mesi. E questo diciamo è un quadro che ci dà questo giornale, di cui eravamo magari non nel particolare, nelle cifre esatte eccetera, perfettamente a conoscenza, perché anche noi come tutte e tutti ricerchiamo questi presidi, come si chiamano, medico-chirurgici, e per esempio l'alcol è inspiegabile, perché l'alcol si è sempre trovato, è un prodotto, ma gli stessi guanti non credo che arrivino tutti dall'estero, come anche buona parte delle mascherine, insomma su questo non so ovviamente dare dei dati, però è chiaro che e devi sentire anche chi dice beh la legge del mercato, perché quando c'è molta richiesta i prezzi salgono, ma qui veramente siamo oltre anche le leggi del mercato, che però poi quando si tratta dei commercianti non valgono più.
No, ma poi in questo caso insomma non so com'è l'esperienza di ascoltatori e ascoltatrici da questo punto di vista, se l'hanno trovata e dove l'hanno trovata, a che prezzo, ma è inconcepibile che la protezione civile, quindi lo Stato, faccia questi annunci. Prezzo controllato 50 centesimi, che è già un prezzo consistente, perché costano veramente poco, e poi non si è in grado di controllarla questa situazione, soprattutto di garantirla, insomma qui dovrebbe per autorità quindi fare dei provvedimenti, di semplici provvedimenti che requisisci tutto quello che ti serve, insomma non stabilisci un criterio di precedenza per le forniture allo Stato, che poi dovrebbe distribuirle, insomma dovrebbero essere distribuite anche gratis sta roba, non si vede perché, dal momento che diventa obbligatoria e diventa una delle condizioni previste dai decreti legge, dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dicono e ripetono che si potrà uscire ma con le mascherine, quindi è una sorta di obbligo, poi le regioni potranno stabilirlo ancora più precisamente. Sui mezzi pubblici devi salire con le mascherine, probabilmente anche in altri ambienti chiusi, poi tutto questo non è possibile che ricada ancora una volta sul singolo, insomma, no? Per cui ti devi arrangiare e stare allo strozzinaggio dei vari commercianti di qualsiasi tipo, insomma.
Noi aspettiamo anche i vostri interventi allo 06 49 17 50, anche le vostre esperienze. In passato c'era stato anche un tam tam di dire qui si trovano le, non parliamo della mughina ovviamente o di queste cose, però rispetto a quello le farmacie si sono un po' attrezzate, chi lo poteva fare, chi già aveva i cosiddetti prodotti galenici e produceva queste sostanze per disinfettare le mani quando non si ha a disposizione acqua e sapone, quindi pure lì, vai di qua, l'ho trovato lì, l'ho trovato là, poi arrivi, magari sono finiti, ma comunque il discorso è che soprattutto sulle mascherine sono dei prezzi veramente inaccessibili a una gran quantità di popolazione. E vi comunico anche che è iniziata la conferenza stampa indetta dai movimenti dell'abitare davanti a Palazzo Chigi. Noi ci collegheremo fra un po' per sentire come sta andando e insomma avere un primo report di questa conferenza stampa che è stata annunciata anche nei giorni scorsi. E sì, rinnovo l'invito a chiamarci 06 49 17 50, ci fermiamo un attimo, poi riprendiamo. We'll be right back.
abbiamo una telefonata. Pronto, sei in onda.
Sì, buongiorno, sono Sebastiano.
Ciao.
Ho chiamato perché intanto credo che avete fatto benissimo aprire il focus su la speculazione che c'è dietro anche all'epidemia, alla pandemia del coronavirus. Credo sia una parte molto importante, insomma, da sviluppare e da approfondire. Tra l'altro volevo aggiungere che ieri, sentendo l'assemblea pomeridiana,
sì,
della
sanità, sì,
appunto, sì, del coordinamento sanità, indirizzata più ai lavoratori stessi della sanità. Comunque c'è stata una telefonata da parte di una compagna, un'antropologa, che faceva accenno alla possibilità, per esempio, di utilizzare il plasma come antidoto al contagio. E lo faceva, diciamo così, tenendo presente gli interessi, i grossi interessi economici che stanno sviluppando dietro la ricerca del vaccino. Io adesso naturalmente non è che sono tecnico, che so se quello può essere una possibile uscita o no, però sarebbe da seguire, comunque, capito? Seguiamo dove hanno i soldi e vediamo quello che succede.
Come diceva Falcone quando indagava sulla mafia, seguite i soldi. Sì, è giusto.
Seguite i soldi, perché qui sulla ricerca sia delle cure sia del vaccino stanno grossissimi interessi economici, certo, dietro, no? Quindi la possibilità invece di trovare un'altra soluzione diversa che ci abbia costi molto molto più ridotti, se non quasi azzerati, sarebbe interessante da seguire. Quindi
sì, quella del plasma era proprio una di queste, insomma, infatti, sì.
Se sembra, la telefonata di ieri diceva che c'è stato lo studio che stanno conducendo a Pavia proprio sul plasma.
Sì, sì, ma anche a Mantova ci sono state proprio guarigioni. Molto rapide proprio con l'uso di questa terapia.
Ascolta, lo riprendiamo fra un minuto questo argomento,
sì,
perché
no,
adesso ti dobbiamo chiamare perché c'è qualche cosa che bolle in pentola, è bene che chiamiamo subito. Lo riprendiamo subito, magari richiama dopo, non c'è problema.
Sì, perché c'ho anche un altro aspetto.
Richiami dopo, okay. Nessun problema.
Ciao.
Allora, intanto ti ringraziamo.
Sì, che chiamiamo la piazza, come si dice, nel senso questa conferenza stampa che Movimenti per Diritto all'Abitare stanno tenendo, hanno iniziato a tenere di fronte a Montecitorio. Adesso li chiamiamo, chissà che non sia successo qualcosa, perché al solito non si sa mai come vengono prese queste iniziative. Ovviamente compagni e compagne avranno mantenuto, staranno mantenendo distanze di sicurezza, regolamentari e tutto quanto, però te metti in piazza di fronte a Montecitorio, certamente, insomma, qualcuno verrà a visitarti, a chiederti che cosa stai facendo e così via. Vediamo se si tratta di questa. Quindi mettiamo in onda la compagna. Pronto, sei in onda.
Ciao. Tutte e a tutti. Siamo dalla conferenza stampa che si sta tenendo davanti a Palazzo Chigi, conferenza stampa, diciamo, che va un po' a far culminare quella settimana di attivazione e mobilitazione sociale nei territori che era stata lanciata dal 25 aprile.
Sì.
Conferenza stampa promossa dal Movimento per il Diritto all'Abitare, la rete Vogliamo Tutto, Asia USB e noi restiamo. Siamo davanti a Palazzo Chigi, per l'appunto, con uno spiegamento, va detto, alquanto ingente, un vero e proprio assembramento di Cellerini e Digos che stanno attenzionando questa conferenza stampa, che d'altra parte avevamo annunciato ieri pubblicamente, proprio perché, insomma, non avevamo alcuna intenzione di recedere dall'intento di farla. Si stanno susseguendo gli interventi che stanno avendo come oggetto, insomma, tre pilastri fondamentali che consideriamo ovviamente collegati: la questione della casa, la questione di un reddito sicuro universale è la questione della sanità. Questi sono insomma, oltre insomma, alla questione dell'istruzione, della libertà di movimento e di potersi esprimere in un paese dove pare che evidentemente solo il Presidente del Consiglio o i politici abbiano diritto a esprimersi con tranquillità, e quindi anche noi ci siamo ripresi il nostro spazio di parola davanti
a Montecitorio. Mi sembra una cosa molto importante in questo momento, perché come dicevi tu, appunto, tra l'altro di fronte a un luogo simbolo, no? Quindi essere lì davanti, tanta polizia, saranno molti più di voi. Quanti siete voi, grosso modo, ben distanziati?
No, noi siamo poche persone, comunque stiamo osservando scrupolosamente, certo, le distanze di sicurezza e indossando tutti i presidi sanitari del caso, a dimostrazione del fatto che responsabili non ubbidienti non è solo uno slogan, lo stesso non si può dire delle decine tra celerini e agenti della Digos che stanno ammucchiati e che ci stanno facendo insomma pressione per affrettarci a chiudere, pressione che noi non stiamo raccogliendo, perché giustamente l'ho detto, sono settimane se non mesi che qualsiasi tentativo di prendere parole in questa città non solo viene represso e soffocato in maniera piuttosto decisa, mentre dobbiamo solo ascoltare gli sproloqui di Conte, del politico di turno,
certo.
Ma noi che viviamo dentro i territori e che le conseguenze di questo sfascio totale della sanità, del welfare e dell'assenza di qualsiasi diritto la viviamo direttamente, abbiamo molta più titolarità di lor signori a dire qualcosa, e quindi ce la siamo presa, tra l'altro a pochi minuti dalla fine del discorso alle Camere di Conte.
Sì, mi sembra proprio un buon, siete stati molto tempestivi da questo punto di vista, quindi lo ripetiamo, è in corso. È in corso la conferenza stampa, penso durerà ancora per un po', no? Sicuramente.
Cosa? Scusa, non ho, ti sento un po' basso.
Dicevo che
no?
Penso che la conferenza stampa durerà ancora per un po', insomma, quindi
Beh, certo, noi ci stiamo prendendo tutto lo spazio necessario, ripeto, chiaramente i signori che gestiscono l'ordine pubblico si comportano come se appunto poter prendere parola fosse una gentile concessione, ma
non è così
non è, per quanto ci riguarda, quindi insomma la faremo durare fin tanto che lo riterremo opportuno, avremo finito di dire quello che dobbiamo. D'altro canto, lo dicevo, cioè dalla sanità devastata al fatto che non vi siano misure di reddito e a protezione dei lavoratori che davvero garantiscano la salute, dal fatto che come dire, gli studenti di ogni ordine grado siano stati completamente cancellati e dimenticati, al fatto che anche chi ha una casa rischia di perderla o per strato o per pignoramento, per sgombero, beh, di cose da dire ce ne sono, quindi riterremo qui finché dovremo dire quello che serve, riteniamo necessario dire a questa città, a questo paese.
Benissimo, grazie del collegamento.
Ti volevo chiedere una cosa, aspetta un attimo. Siccome in genere in quella zona c'è un sacco di giornalisti che stazionano, ma c'è qualcuno che sta seguendo la conferenza stampa?
Sì, ce ne sono molti,
benissimo.
Sono molti giornalisti. Sì.
Perfetto, bene, allora eventualmente ci sentiamo dopo. Ciao.
Bene, grazie, buona lotta a tutte e a tutti.
Anche
ciao. Ciao.
Scusate, non ero in onda, sono arrivate altre telefonate oltre quella che abbiamo dovuto interrompere prima, ci sembrava comunque importante, quindi invitiamo a richiamare. E no, ha detto che richiama fra un minuto, non ha voluto rimanere in linea, e ci chiedeva intanto il compagno prima notizie appunto sulla questa sperimentazione che fra l'altro è autorizzata all'ospedale Poma di Mantova, con la trasfusione appunto di sangue da donatori immuni, certificati come immuni, quindi che hanno avuto, almeno per adesso, che hanno avuto il Covid-19, e che quindi con dei risultati che per ora sono molto buoni, ovvero viene poi da ogni donatore ricavato plasma per due persone, utilizzabile su due malati, e ci sono stati insomma risultati molto, molto buoni anche su persone che hanno già una sindrome da distress respiratorio, così si chiama, di grado medio severo, e che ha avuto l'insorgenza da meno di 10 giorni. Sono persone che sono aiutate a respirare con il casco, no? L'avrete visto in televisione, quindi non intubate, almeno per quello che capiamo. La precocità dell'intervento sembra decisiva, fra l'altro, cioè prima si somministra, e il recupero, soprattutto il miglioramento, è repentino, da poche ore a pochi giorni. E apprendiamo che questa sperimentazione viene fatta anche al San Matteo di Pavia, che ci sono comunque molti donatori, insomma, anche da altre regioni. E anche insomma da altre parti del mondo arrivano richieste di informazioni su come insomma praticare questa terapia.
Ovviamente non gli si dà pubblicità per i motivi che diceva prima il compagno quando la telefonata che abbiamo interrotto. Perché? Perché costa veramente poco, cioè il plasma dei guariti che hanno sviluppato, certo, anticorpi, insomma, i costi di questo sono veramente ridotti rispetto a tutta i farmaci, i vaccini, eccetera, eccetera. Quindi non si capisce, ovvero si capisce perché poi a queste cose non venga dato un impulso, no, maggiore, perché io credo che se in Italia i numeri dicono che ci sono 60.000 persone guarite, quindi teoricamente 60.000 potenziali donatori, da cui poi tiri fuori questo plasma da iniettare alle altre persone malate, senza doverle appesantire di farmaci che spesso hanno controindicazioni, eccetera, eccetera, ma che comunque questa terapia economica e nello stesso tempo molto efficiente, finora insomma questa è l'indicazione, ha voglia a tirare fuori, certamente non è la copertura di massa per tutta la popolazione, però è un grosso aiuto sicuramente, e tra l'altro appunto una cosa che potrebbe gestire tranquillamente a livello centrale la Protezione Civile, il Ministero della Salute, e chiunque esso sia, ma potrebbe essere benissimo gestita centralmente, insomma. Pronto?
Pronto?
Sì, mi sei in onda.
Buongiorno a tutte e a tutti. Una cosa che può sembrare, diciamo così, irriverente, non voglio offendere nessuno, per carità, ma come in Italia questi ignobili pretacci trasformano la speranza post mortem nella risurrezione, ne hanno fatto miliardi, e gli elogi in Italia, gli esperti, l'Italia è un paese pieno di vini, non hanno ancora inventato questi geni, una formula alchemica per trasformare il vino in alcol, visto che non si trova l'alcol. Ma com'è possibile questa cosa?
Certo, hai ragione.
No, ma come è possibile? Poi per le mascherine, ci spiegano come costruirle, ci mettiamo al lavoro da questo momento, ma chi sta ad aspettare questi grandi geni? Allora, quindi ci aiutino questi enori, ci spieghino come fare, noi siamo qua per lavorare e le distribuiamo gratis. Lo Stato deve requisire questi signori? Beh, l'avrebbe dovuto fare, ma io ho un'esperienza in questo senso, perché anni fa io proposi la confisca immediata dei beni della mafia a un signore che si chiamava Ferdinando Imposimato mi disse: perdiamo voi. Ecco, questa è la realtà. Comunque noi siamo qui disponibilissime, e grazie per l'intelligente conduzione diciamo delle vostre emissioni. Buona giornata e grazie a voi, arrivederci.
Sì, questa del vino, guarda, no, è scolpita proprio.
Già,
è, così.
È già, comunque se ne è parlato.
Sì, ma poi lo fanno poi.
Però poi non viene fatto, c'è un sacco di invenduto anche se la gente si butta sull'alcol probabilmente per disperazione, a parte le battute, però questo è verissimo. Cioè, poi ripeto, comunque la produzione di alcol credo sia autoctona, non credo che lo importiamo dall'estero, no, l'alcol denaturato.
L'alcol industriale, dai processi industriali, cioè dalle porcherie, degli scarti al solito di tutti i processi industriali, si estrae facilmente, ma ammesso che lì ci siano in questo momento, vista la richiesta delle deficienze di carattere produttivo. Veramente quello che diceva l'ascoltatore che ci ha telefonato è sacrosanto, perché tra l'altro l'Italia è ai primi posti, se non al primo in assoluto, per produzione quantitativamente di vino al mondo, è il primo produttore mondiale, se non il primo, insomma, sta là, e ce n'è tanto di vino che rimane lì, che a volte si butta pure durante gli anni perché non è vino di magari scadente, non di qualità, eccetera eccetera. Non ci vorrebbe assolutamente niente, ovvero qualcosa ci vuole, ma sono cose che si fanno rapidamente e costano poco, a tirar fuori l'alcol da questo, insomma.
Tornando alla questione di prima del plasma, appunto, c'è una nota, diciamo, però, che va comunque precisata, lo dice proprio il dottor Massimo Franchini, che è del reparto proprio trasfusionale dell'ospedale di Mantova, che dice che l'efficacia è di massimo 2 o 3 settimane, ma la trasfusione può essere di questo plasma, può essere ripetuta. Abbiamo un'altra telefonata?
Sì, intanto sì, sentiamo se è l'ascoltatore di prima, che eccolo, sì. Allora, pronto?
Allora, sono sempre...
Sì, sì, sì. Aspettavamo che il tuo ritorno.
No, io volevo aggiungere solo un'altra cosa. Sì. Ripeto, io non parlo da tecnico, quindi non sono tutte cose da verificare. Leggendo un articolo insomma, che io trovo su internet, da parte di alcuni scienziati e ricercatori fisici, loro utilizzavano una sorta di macchinario per fare gli esperimenti sulla fisica delle particelle, appunto, cose del suo genere, e quando c'è stata è scoppiata tutta questa crisi, hanno sviluppato questo da partire da questo macchinario una come si chiama il ventilatore che si usa per diciamo così negli ospedali per dare ossigeno alle persone, sta roba così, che a parer loro, alla loro dichiarazione, è di facilissima costruzione. Quindi non richiedono una chissà che livello di tecnologia, cose del suo genere, e ha le stesse funzioni di quelli che vengono utilizzati in ospedale. La particolarità qual è? Che costa circa 200 euro invece dei migliaia di euro che costa invece l'altro macchinario ospedalizzato. Loro fra l'altro stanno seguendo un percorso per farlo anche brevettare sta cosa del genere, ecco. Sì, pure sì. Queste le notizie, io adesso sarebbero da verificare tutte quante, vada bene, non è che so oro colato che uno le prende, c'ha bocca e va presa queste cose, no, però sarebbero da verificare, perché il discorso sulla speculazione finanziaria, la speculazione proprio tu cur sanitaria, tutte queste cose è micidiale adesso da questo punto di vista. Ci sarebbero tante soluzioni che costano, che sarebbero costi molto più ridotti, che è possibile fare, che è possibile costruire, cose che invece magari vengono accantonati. Noi l'abbiamo visto, poi l'esperienza nostra l'abbiamo visto tante volte, quando negli anni 70 si preferiva far nucleare invece di sviluppare tecnologia, ricerca su altri ambiti o cose del suo genere, perché gli interessi economici portavano da quel lato all'epoca. Certo. Per fortuna c'è stato un movimento che ha riuscito pure in qualche modo a impedire lo sviluppo di quello che veniva definito lo stato atomico, insomma, no?
Va bene, grazie, ciao. Questo è un altro, non è proprio uno dei dispositivi di protezione individuale, questo dei ventilatori, però è una cosa che nei giorni scorsi, cioè da quando è iniziata l'epidemia, è venuta fuori prepotentemente. E anche lì, oltre questo aspetto che citava adesso il compagno, erano venute fuori, per esempio, cosa impensabile, quelle società che fabbricano i compressori automobilistici, che sono qualcosa di molto simile a quello che poi serve come impiegato come ventilatore, perché poi il ventilatore che non è esattamente un ventilatore come lo immaginiamo, quello che usiamo dentro casa, in ufficio, per rinfrescarci con le pale e così, ma non è neanche qualcosa di estremamente diverso. Ed è una complessivamente un aggeggio abbastanza semplice, come diceva il compagno e come evidentemente aveva letto sull'articolo. Non è una cosa, lo fanno diventare d'oro perché per usi sanitari tutto diventa d'oro, soprattutto in periodi come questi, dove appunto le mascherine, la cosa più semplice di questo mondo, arriva a prezzi esorbitanti. E non so se, allora aspettate, c'è una telefonata in corso. Pronto? Sei in onda?
Sì. Sì. Allora, tu, è chiaro che diciamo alcune linee di sviluppo di apparecchiature, metodologie, farmaci, trattamenti sono ovviamente condizionati diciamo da case farmaceutiche, da lobby diciamo anche di carattere pure sui ventilatori, come giustamente perché non so, respiratori sono ventilatori,
esatto.
Ecco, anche su quello insomma non è che sono infinite le marche che ci sono, insomma sono abbastanza poche e ovviamente quelle sono diffuse, è ovvio che quelle diciamo dettano un po' legge poi su gli acquisti in genere delle cose, però da questo ad avanzare ipotesi diciamo così sconvolgenti diciamo di cioè ce ne corre un po', e poi facciamo un altro discorso, per esempio questa storia del plasma che comunque è un emoderivato, cioè si prende da una parte del sangue sostanzialmente, il sangue anche se praticamente chi va a donarlo non prende una lira ovviamente, salvo una cosa del lavoro, il permesso,
certo, sì, qua.
Ma il sangue è una merce come un'altra, cioè si compra e si vende e entra completamente in quel circuito. Tra l'altro dal sangue si fanno 2000 altre cose diciamo o estrazioni, da che ne so, dalle immunoglobuline che te fanno ogni volta che te dai per pronto soccorso, a 2000 altri diciamo estratti per così dire lavorati, che hanno tutta una filiera loro che è tranquillamente interna a circuiti commerciali sempre diciamo di quelle case farmaceutiche, che costituiscono diciamo che hanno il potere totale diciamo di queste.
Ecco, però però quello che volevo dire, in una situazione come questa, no, che è una situazione di emergenza, mi sembra sono tutti d'accordo, che cosa impedisce, poi non lo sappiamo, ma si tratta sempre di spiegarlo alle persone, che cosa impedisce allo Stato in questo momento, alla Protezione Civile, a chi per lui che gestisce questa situazione, di centralizzare la raccolta di sangue dalle persone appunto potenziali donatori che sono state guarite, quindi già hanno l'immuno, farne del plasma al di fuori dei circuiti commerciali e utilizzarlo dal punto di vista terapeutico? Che cosa lo impedisce se non un atto politico?
Invece, chiaramente lo impedisce, però io vorrei fare, cioè adesso io non è che sto diciamo né un esperto né diciamo le competenze per giudicare questo. Mi sembra però che se stiamo al punto che non si sa neanche se questi anticorpi che tu hai siano effettivamente neutralizzanti o meno, l'uso del plasma non è che è cominciato adesso con questa sperimentazione, l'uso del plasma è una delle tante cose che hanno provato subito a fare, almeno in alcuni punti è stato fatto, ovviamente poi diciamo tutto e farato è stato fatto con plasma probabilmente non tra virgolette immunizzati, ma con plasma diciamo di persone diciamo,
non Covid. Io credo che nello stato attuale diciamo questioni risolutive su questa storia del Covid non ci sono.
Sì, sì, su questo siamo d'accordo.
Certo. Quindi non è che tu dici facciamo così e se fa, cioè anche quella può essere una linea, potrà essere meno, più o meno osteggiata, però non lo so, io poi ho l'impressione che sulle questioni è chiaro che sono influenzate profondamente, ma non è che non si sappiano, cioè nel senso che poi le cose si sanno, poi perché praticamente ci stanno anche studi, cose che in qualche modo riescono a capire pure qual è l'andazzo, dopodiché una volta che uno sa le cose, poi le scelte diciamo economiche vanno invece per cazzi loro, cioè non derivano da questo, e questo è avvenuto su tutto, cioè il vaccino da SARS non è stato fatto perché non conveniva più, perché tanto la SARS era più o meno finita da sola, eppure se c'hai qualche altro caso, vabbè, quelli morivano, chi se ne frega, ma economicamente non conveniva farlo. Cioè, questo è un po' il concetto, però le cose...
Ho capito, però insisto sul fatto, poi adesso stavamo parlando del plasma, ma potrebbero essere altre cose. Tutta la raccolta tra virgolette del sangue, quindi la formazione del plasma e la sua distribuzione rispetto agli investimenti che costa la ricerca di un vaccino eccetera eccetera, c'è un abisso, insomma, no?
Però amico Faustato la ricerca fa la minima parte di ricerca,
ma maggior ragione,
fa ricerca adesso sul vaccino è tutta gente che poi ci riviene, cioè, comunque
apposta dico a maggior ragione, quelli sono soldi dei privati che poi te li fanno pagare a te una volta che hanno il vaccino, lo pagano gli stati, quello che sia, insomma un sacco di soldi. Sul discorso del plasma, che potrebbe essere gestito dallo Stato, che non è risolutivo, ma che comunque diciamo non fa male, io non credo che se te fanno una trasfusione di plasma c'ha controindicazioni, insomma.
Le trasfusioni comunque c'hanno, comunque tutti gli emoderivati, cioè non esistono trattamenti a rischio zero, insomma.
No, questo non ho capito.
Comporta dei rischi che sono più o meno equivalenti più o meno a quelli di una trasfusione di sangue, insomma.
Certo, però magari hanno molte meno indicazioni del farmaco favoloso che
fanno... dipende quale farmaco
certo, dipende, sì, ma lo stato attuale, da quello che si capisce, non c'è nessun farmaco, no? Ci so anche come dicevi tu, c'è quello che qualcosa fa da un certo punto di vista, quello dell'altro, insomma, si è parlato della clorina, dei antivirali, di tutti
che quello per esempio già sembra ha fatto la sua meteora, diciamo,
infatti,
già non si fa più, e comunque è stata data a tutti indistintamente nei protocolli, stava tutti nei protocolli già in parecchi ospedali, c'era la clorochina e la davano a tutti.
Certo.
Poi si è visto che invece se sa se il costo-beneficio di quel trattamento, cioè.
Infatti oggi c'era, si parlava di questo farmaco americano molto sponsorizzato,
esatto.
Però i cinesi già hanno detto guardate che non è così, e Lancet l'ha confermato, almeno leggevamo oggi questo sui quotidiani, per cui immaginiamo che tutte queste cose vanno poi lette con una lente di ingrandimento, cioè una griglia in cui ci sono gli interessi economici e ci sono le contrapposizioni anche tra stati nell'ambito della ricerca. Non è vero che stanno tutti lì a pensare alla nostra salute, questo è fuori discussione, ma in questo ambito tutti quelli che potrebbero, almeno un principio semplice di precauzione, tutti quelli che potrebbero essere i provvedimenti a basso costo e di basso impatto sulla salute come controindicazioni, secondo me andrebbero così, questo mi dice la logica, andrebbero quantomeno provati, insomma.
Sì, devono aver comunque
certo una fondatezza,
almeno una base, cioè un principio, se no uno può provare tutto il mondo.
Pure la camomilla, se capisce. Trump ha detto fatevi iniezioni, Trump ha detto fatevi iniezioni.
Io non lo so adesso le pubblicazioni su questa storia degli immuni, del plasma, praticamente persone immuni, non so cosa sia uscito, può darsi pure che insomma sta uscendo qualche cosa, però secondo me c'è qualcosa, esce, poi dopo la scelta è dopo. L'altra cosa che volevo dire, per esempio, che ricalca pure un po' la questione dei ricoveri in terapia intensiva, eccetera, E questo parlando con gli anestesisti già mi hanno detto, cioè l'approccio, questo è successo un po' non solo in Italia ma anche dall'altre parti, l'approccio diciamo di ventilazione che si faceva era un approccio diciamo da polmonite, per me il problema dei ventilatori, i ventilatori sì, è alla fine in compressore, cioè esatto, alla fine è una cosa che te butta dentro la corda, e parlato sì, lo butta solo, manca via, cioè è proprio sì, perché sì, diciamo l'espirazione è passiva, è solamente attiva l'andata, però da come te la dà, quanta te ne dà, la scala con cui te la dà, cioè ci sono tutta una serie di questioni che diciamo non è che la rendono proprio così
così diciamo, facile, sì,
così semplice, perché si è visto per esempio che l'approccio che si usava nei polmoniti che definisce alcuni parametri proprio, no? Perché ovviamente là c'è tutta una serie di questioni, ma tu non basta che tu gli mandi l'aria, devi capire quanta gliene mandi, quanto il polmone la regge quell'aria, quanto puoi forzare senza causare danni ai polmoni, eccetera. Ora nelle polmoniti in genere, nelle, quelle che si chiamano le ARP, cioè le sindrome polmonari acute forti, diciamo lì si usava diciamo alcuni parametri. Si è visto che questi parametri, ma si è visto a suon de morti sostanzialmente, erano diversi, erano troppo forti, erano troppo aggressivi rispetto a quello che si sta usando adesso, che si sta facendo adesso, però questo l'hanno dovuto capire purtroppo perché fra l'altro era trattata come una polmonite, ma questa non è solo una polmonite, questo è un problema sistemico che c'ha altri fattori e quindi voglio dire, cioè, le questioni non sono semplici, cioè, e l'altra questione è che comunque secondo me la questione che c'è sta, che in tutte le rivendicazioni e tutte le cose che sono emerse diciamo da questa storia del coronavirus eccetera, che è che una parte fondamentale, non basta rendere pubblica tutta il sistema sanitario in tutte le sue articolazioni, ma se tu non c'hai un controllo o comunque una posizione, un apparato che te va a controllare investimenti sull'industria farmaceutica, sulla questione apposta di questa apparecchiatura, cioè le scelte economiche non le fa più il sistema sanitario, cioè le fanno questi qua, quindi tu puoi fare quello che ti pare, ma se tu in qualche modo non c'hai un contraltare pubblico in cui il fine è l'utilizzo diciamo l'efficacia di questi trattamenti, a te queste storie private ti si mangiano perché tu non c'hai manco le competenze, gli studi necessari per poterle appunto contrastare, e questo penso sia uno dei punti che andrà anche portato insomma sulla discussione, anche sulle rivendicazioni. Vabbè, io vi saluto, ciao.
Molto interessanti queste considerazioni, perché fatte insomma da chi un po' sa di che cosa sta parlando. E, un'altra telefonata.
Sì, adesso c'è un'altra telefonata. Comunque questi argomenti ce li porteremo dietro per molto tempo. Pronto?
Pronto, eccoci qua.
Eccoci qua.
Una considerazione sulla questione dei ventilatori prodotti
a Ginevra. Più forte, per favore, scusami.
Dico, una considerazione sui ventilatori prodotti a Ginevra.
Sì.
Se siamo d'accordo, parliamo del Large Height Collider, quella roba là. Come si chiama, è giusto?
Non sappiamo.
Vabbè, si tratta comunque di un tubo di 27 chilometri dentro cui scorrono i neutroni che sbattono uno contro l'altro.
Sì, come centro di ricerca è quello, certamente.
Bene. Allora, una prima riflessione, lì ci stanno centinaia e centinaia di dipendenti, ricercatori, eccetera, eccetera. È chiaro, voglio sperare, almeno, insomma, diciamo, tutti e 400, 500, quanti sono, stanno tutti quanti a fare i ventilatori.
No, sicuramente, per carità.
Sicuramente non è così. No. Però il fatto che ci sia appunto un centro di ricerca di questo tipo, che appunto, dico, poi sia immesso dentro questo circuito di produzione alternativa, ci stanno altri esempi, ci sono stati altri, sono venuti agli onori della cronaca altri esempi di centri di ricerca tipo quello di Catania, di fisica nucleare, eccetera, eccetera, che andava a verificare il funzionamento delle mascherine, quello lì famoso dello sternuto di un minuto. Però come dire, testimoniano del fatto che si alimentano situazioni che io, almeno in parte, diventano ingiustificate, insomma, no? Che sta a fare, insomma, no? Dico, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare oppure il Centro Europeo, uno fra i più grandi del mondo, sì, di ricerca su particelle elementari, che fanno i ventilatori? Quantomeno, cioè, dico, almeno una parte di questa roba dovrebbe essere ingiustificata se trovano il tempo di fare sta roba, insomma, no? Che dite voi? Cioè, dico, mi pare che questa situazione qui, cioè la cosiddetta emergenza, eccetera, esalti un livello di contraddizione e dei casini, insomma, che erano largamente precedenti. Qualcuno potrebbe dire, ma che cazzo ci sta a fare questo affare qua, questa buttare quantità immense di denaro intorno a questo tipo di attività, se poi alla fine, alla prima occasione, insomma, no, dico, vengono riconvertite per far altro. Capisco, ad Almine fai i tubi, chiaramente non è che ci vuole tantissimo a fare le bombole per l'ossigeno, ma si dice i centri di ricerca d'eccellenza, insomma, io so, dovrebbero fare altro. Quindi probabilmente pure tutta quanta la politica della ricerca su questi ed altri argomenti, evidentemente fino adesso ci hanno rifilato un sacco di belle storie, insomma, no?
Sì, è un po' come che ci andiamo a fare sulla Luna, insomma, tanti anni fa ce lo volevamo questo discorso.
Quello di più, perché certo, vabbè, sì, non ci allarghiamo troppo, però insomma, investimenti sulla ricerca in Italia sono per 4/5 quelli sull'attività spaziale, insomma, no? Il resto quello che sappiamo. Va bene, tagliamo qua. E ritorna alla questione, cioè probabilmente pure il Centro Europeo di Ricerca c'ha bisogno dei fai soldi, e quindi si mette sul mercato, insomma, non so, sufficienti finanziamenti internazionali. D'altra parte, pure per plasma si tratta sempre di progetti, quindi, cioè, di proposte che vengono finanziati da qualcuno. In questo caso mi pare che si tratta sempre, si conduce a finanziamenti europei, e dentro tutta questa storia ci stanno centri diversi, compreso il San Raffaele, e ancora una volta ritorniamo dai preti, insomma, dico, queste quindi il gran casino, escono fuori che cose che ci illustrano evidentemente quella famosa realtà, cambiando totalmente argomento al mercato del lavoro. Cioè, noi oggi abbiamo figure, situazioni tipo la protezione civile, che si sostituisce a l'assunzione dentro la pubblica amministrazione, insomma, no, dico, oppure per quanto riguarda l'agricoltura stanno le piattaforme, sì, per mandare la gente a lavorare, cioè, quindi, cioè, è l'ira di Dio nella quale appunto ci troviamo immersi. Grazie, scusate per la scorciatura.
Ciao. Beh, sì, esaminando le cose da questo punto di vista, sicuramente questa emergenza fa scoprire un sacco di contraddizioni, è giusto chiamarle così, perché alcune erano queste indicate, ma ce ne sono ovviamente parecchie altre. Ancora una telefonata, pronto?
Sì, pronto.
Pronto.
Ciao, ecco, stacco la radio, no, è solo perché appunto prima o poi in qualche misura bisognerà affrontare un po' il tema della ricerca, magari trovando anche degli interlocutori adatti, qualcuno che ci lavora, ce l'abbiamo anche in radio, insomma, o vicini alla radio, insomma, persone che possono così approfondire un po' l'argomento. Perché così, prima è stato detto che i centri di ricerca non sono pubblici, insomma, così, e che comunque appunto ci troviamo abbastanza così ricattati da un sistema di multinazionali, internazionali, corporation che comunque fanno il bello e il cattivo tempo. Questo è esattamente vero, ma non è vero che i centri di ricerca, insomma, almeno in parte, o almeno non è tutto vero che i centri di ricerca non siano pubblici, anzi, diciamo, proprio quel sistema, quell'idea che si è sviluppata circa proprio un trentennio fa o giù di lì, in cui si è cercato di si sono fatte le riforme proprio innanzitutto delle università e dei cerchi dei centri di ricerca ad essi connesse, e proprio del sistema di ricerca pubblico, cioè degli istituti, degli IRC, delle varie istituzioni più o meno pubbliche. In Italia, almeno per quanto ci riguarda, negli Stati Uniti per esempio la situazione è un po' diversa e andrebbe analizzata, l'abbiamo anche fatto come radio in passato, rispetto a tante situazioni. In Italia appunto si è andati sempre di più verso questo assoggettivamento dei centri di ricerca pubblici alle logiche privatistiche, cioè nei centri di ricerca pubblica vengono fatte le ricerche, vengono fatti i brevetti, cosa che per esempio fino a non moltissimo tempo fa non venivano fatte, sono i brevetti che vengono venduti poi, nella fattispecie insomma del Covid eccetera, alle case farmaceutiche, che poi a quel punto, acquisito il brevetto, che ripeto però viene la ricerca di base o più vicina alla ricerca di base viene fatta comunque nei centri pubblici, perché nei centri di ricerca pubblici, perché appunto richiede comunque dei macchinari, degli investimenti, un'infrastruttura che i privati preferiscono non fare. Hanno dei loro centri di ricerca, ma sono più applicativi poi, cioè come fare da questo brevetto, che ne so, fare un farmaco che sia il più economico possibile per loro nella produzione eccetera eccetera.
Ecco, scusa una domanda, ma questo secondo te vale in particolare per nel settore sanitario o per tutti gli ambiti della ricerca scientifica, quindi altri campi, perché magari non sempre è così, voglio dire, no?
Guarda, io credo che genericamente queste siano le politiche generali, cioè
generalmente sono d'accordo con te che è così, insomma, la finalizzazione privati della ricerca è fuori discussione.
Certo, nella fattispecie nel settore sanitario in Italia, di cui abbiamo diciamo più dimestichezza, insomma, comunque magari potremmo parlarne di più, senz'altro la situazione è abbastanza questa, cioè vengono prodotti dei brevetti, delle ricerche, ci stanno degli istituti pubblici che adesso stanno a fare la ricerca sul vaccino perché c'erano competenze sul famoso vaccino, ma questo vaccino poi lo realizza, cioè non è che esiste una industria farmacologica pubblica o che ne so, come era una volta dell'IRI o una chimica in Italia. Esistono delle multinazionali che te se magnano su questo qui, Peppe aveva assolutamente ragione, nel senso che poi è lui che decide quale, quanto, come, che cosa metterci dentro poi in assoluto, poi semmai sono a ritroso le istituzioni, la Drug and Food Administration americana, no? Che le istituzioni pubbliche, i laboratori pubblici che rifanno a valle i controlli sul prodotto finito e lo mettono nel mercato se questo corrisponde alle caratteristiche richieste, insomma, dopo tutta la sperimentazione fatta in vitro sugli animali e poi insomma sugli uomini. Un po' questa è la faccenda.
Va bene, ti ringraziamo. Noi siamo
magari sì, ci cerchiamo di, in futuro cercheremo pure di mettere su un po' d'ordine a queste idee, dai, e magari proporlo pure nell'assemblea queste qua.
Va bene, ok.
Ciao, grazie.
Ciao.
Allora, adesso proviamo a richiamare i compagni e le compagne, la compagna in particolare, che era la conferenza stampa. C'è un'altra telefonata, allora la prendiamo.
Pronto? No. Sì. Pronto?
Eccoci qui.
Eccoci.
Allora, il fatto è questo, che a me sembra che di essere un marziano, no, per certi versi. Forse è così.
Sei verde? Sei verde, c'hai le antenne, no? Allora non sei un marziano.
Sì, sì, ho l'antennina. Nel senso che io giro sui social per la scarsissima competenza che ho io e mi imbatto in qualcosa che è questo. A Bergamo esiste un ospedale che si chiama Giovanni XXIII. In questo ospedale Giovanni XXIII, fra gli altri, opera un medico ricercatore da 20 anni che ha esaminato 200.000 casi di relativi ai polmoni e tutte queste storie qui. Allora, lui dice che a Bergamo sono state fatte 60 autopsie sui morti presunti di coronavirus, nessuno è morto di coronavirus. A Milano sono state fatte 10 autopsie al Sacchi, nessuno è morto di coronavirus. Tant'è che sempre a
scusa, allora a parte sono un numero limitato, ma di che cosa sono morti secondo l'autopsia? Perché si è fermato il cuore?
Aspetta. Stella mia, a Bergamo, al Sacchi a Milano, a Monza, al Sant'Orsola di Bologna tendono a non curare più con la ventilazione, ma curano con un antibiotico e un antinfiammatorio già da diverso tempo, e questa cosa la stanno trasformando, questo sistema di cura, occultandolo. Allora, queste sono le informazioni, tant'è che dico addirittura che al Sant'Orsola quelli che vanno all'ospedale per il problema li rimandano indietro ai medici di base. Allora, io non ho la certezza che questo sia vero o che questo non sia vero, però una dichiarazione del genere mi fa saltare sulla sedia, nel senso. E se fosse vero questo, io so che Onda Rossa ha dei legami, della possibilità di interloquire con dei riferimenti a Bergamo. Una cosa del genere dovrebbe essere una curiosità, perlomeno. Tanto più a me personalmente mi viene i dubbi, mi vengono, perché questa sarebbe per esempio una cosa coinvolgente, perché noi abbiamo, dalle trasmissioni che sento, abbiamo acquisito la scienza ufficiale come un dato di fatto vero in assoluto, ma noi sappiamo, credo, che è il fondamento di un'area politica, si fonda su, fra l'altro, sulla non neutralità della scienza. È come dire che in economia noi sentiamo gli scienziati, gli economisti mainstream, e va bene, ma se sentiamo soltanto loro e non consideriamo un punto di vista, mettiamo,
guarda,
marxista, che ci dovrebbe appartenere, al massimo diventiamo keynesiani,
sì, no, ma non, mi sembra che il paragone è fuori luogo per diversi motivi. Il primo che ti dico io è che noi non abbiamo.
Vabbè, ma, guarda, posso.
Dimmi.
Posso riattaccarlo?
Certo. Come vuoi, come ti pare?
Con una preghiera, però.
Sì.
Prima di parlare di dare delle risposte, non conoscendo, è. Informiamoci, una piccola curiosità,
ma questo vale pure per te, però perché quelle che ci hai fornito non so conoscenze, so indiscrezioni giornalistiche, come le devo mettere? Se me passi per conoscenze,
questa,
non ci capiamo. Ma non me ne frega niente dell'intervista fatta, perché ci credo e non ci credo. Prima, perché non so come è stata fatta. Secondo, non so chi è, non so chi è l'intervistato.
Ma infatti io non ho detto che è la verità.
Ma me la stai a presentare così. Allora ti rispondo a prescindere dalla precisazione che hai fatto. No.
Dai nostri riferimenti a Bergamo, noi riusciamo a capirci qualcosa di più, nel senso
ti rispondo, vero, vuoi perché... sentire, vuoi stare in linea come ti pare, puoi stare pure in linea, io ti rispondo a tutte e due le cose come ti pare a te, se vuoi stare in linea stai in linea, se no ti rispondo lo stesso.
Vabbè, rispondimi, sto in linea, dai.
Okay.
Tanto
allora,
il tempo è lo stesso.
Sul fatto che noi sentiamo la scienza ufficiale, non è vero, perché non abbiamo sentito i dottori ufficiali, abbiamo sentito tutti i dottori fuori linea, fuori standard, che non so, quelli ufficiali che vanno sull'altri mezzi a predicare certe cose, quindi non abbiamo interrogato la scienza ufficiale, non l'abbiamo proprio presa per niente, abbiamo preso quelli che hanno lavorato per 20 anni sui virus a Parigi, al Pasteur, che so dei compagni, che so dei compagni, e altrettanto l'altro, per cui questi sono stati i nostri riferimenti, quindi sto discorso proprio non ce lo fa. L'altro discorso, quello di Bergamo e compagnia bella, io non me ce metto in questi, scusa il termine, troiaie, io li chiamo troiaie perché non c'ho nessuna evidenza scientifica di quello che tu mi hai trasmesso adesso come lettura dei social, di quello, di quello e di quell'altro, non me ce vado a mettere. Io vado a 300.000 morti, quanti stanno nel mondo? Vado a 1 milione di quello? Vado a questo. Mi dici che il 20% non è classificabile come morte da coronavirus? Non me ne frega assolutamente niente. Mi devi dire se tu credi che c'è una pandemia di un virus che non si conosce, ovvero di cui si sa poco, che ha virato, che ha fatto un salto di specie o no? Queste sono le cose su cui io voglio ragionare, il resto sono fiori al contorno, aiole, dipinti, eccetera, eccetera.
C'hai perfettamente ragione.
E allora?
Il fatto semplicissimo è che a mio avviso non è detto che Pasteur c'ha ragione. Pasteur era quello che in quel momento storico era quello più funzionale agli interessi del capitalismo, e noi ci stiamo dentro, siamo proprio, ci siamo cascati come a lodole.
No, io non t'ho nominato Pasteur, il poveretto, quello che porta, t'ho detto un compagno che ha lavorato 20 anni all'Istituto Pasteur, ha lavorato sull'HIV, non ha lavorato
lì,
per padrone.
Con quell'impostazione lì, perché ci stanno altre impostazioni che ti dicono che noi siamo fatti dei virus e batteri che so più di 3 miliardi, che siamo noi gli ospiti dei virus e dei batteri, e che senza quelli non ci sarebbe stata l'evoluzione umana.
Va bene, senti, scusami, poi no, ti così cerchiamo di magari di fare un discorso compiuto. Grazie comunque, ciao. Allora, io ho trovato la cosa a cui si riferisce, insomma, è un sito che si chiama La Gruna del Lago, del apostrofo Ago, non del lago, ovviamente, che dice esattamente, con i riferimenti anche nominativi, quello che ci stava dicendo l'ascoltatore, di queste 50 autopsie a Bergamo, 20 al Sacco di Milano, che cosa dicono fra l'altro? Che il coronavirus non attacca prima i polmoni ma colpisce soprattutto i vasi sanguigni, cosa assolutamente che non dice nessuno, cioè che attacca i vasi sanguigni, in particolare l'endotelio, provocando appunto dei trombi, e quindi adesso si è introdotta anche l'eparina come trattamento. Dire che è una malattia infiammatoria vascolare sistemica che si riproduce in tutte le persone che poi sono positive al tampone del coronavirus, significa insomma ciurlare nel manico, perché sono sintomi che sono uguali in tutte le persone che sono appunto dichiarate positive. Poi appunto, ecco, leggere queste notizie così, io non lo so questi medici se perché sono arrivati effettivamente a queste conclusioni, ha riportato esattamente eccetera, ma qui c'è il discorso che un po' va insomma viaggia in questi giorni da 2 mesi eccetera, che è quello poi dei Novax estremi, diciamo, no, con tutte le critiche che noi al decreto legge sui vaccini 2 anni fa abbiamo fatto, ovvero che guarisci praticamente da solo, che quindi non c'è bisogno di tutte queste precauzioni, che in realtà poi soprattutto il coronavirus è un'invenzione di non so quale gota che governa il mondo. Adesso che su questo ci se l'abbiamo trattato nella nella parte precedente dell'assemblea, sicuramente su tutto poi il capitale fa i soldi, su qualsiasi cosa, sui morti, sui vivi, sui malati, su chi, quello che vi pare, non solo sulle merci, fa soldi proprio sui nostri corpi tranquillamente. Però insomma, dire questo, e mi sembra che appunto le nostre interviste a personaggi che non hanno niente a che vedere con la speculazione economica o con i dettami della scienza schierata, insomma, l'abbiano dimostrato. Comunque adesso mando un po' di musica, vedo questa telefonata, però andremo alla conclusione perché già stiamo abbastanza fuori dall'orario. Allora sì, andiamo a conclusione. Una telefonata ci ha informato che io non sapevo chi era questo personaggio di questo sito, La Gruna del Lago, tale Cesare Sacchetti, insomma uno dei principi del complottismo portato alle sue estreme conseguenze, anche diciamo discutibile appartenenza a oscillazione politica. Allora direi che possiamo concludere qui. Comunque vi rinnoviamo l'invito anche ad ascoltarci domani, oltre ovviamente che oggi pomeriggio, perché domani è il 1° maggio, però i giornali escono, quindi domani rassegna stampa sempre dalle 9 perché è festa. Sabato invece non ci sono i giornali, quindi vediamo un po' che tipo di programmazione potrà esserci, e poi dopo domani sempre a mezzogiorno comunque continua l'assemblea radiofonica. Grazie a chi ci ha ascoltato. 06 49 17 50 il nostro telefono, ondarossa@ondarossa.info la mail. Continuate a sottoscrivere il radioabbonamento, si concluderà il 24 maggio, ma ovviamente 43° compleanno di Radio Onda Rossa, e non è poco, e ovviamente poi chi vuole continuare a sostenerci lo può fare tranquillamente anche dopo. E è probabile che non potremo fare la solita festa sotto la radio, ma chissà. E per